Bene, cari, diciamo che le vostre preghiere sono chiare con la parola del Signore. Tu, quello che hai letto tu mi pare che sia in Osea,
sì.
Calza alla perfezione, anche col culto di stamattina. Poi vedete, ho sentito tante belle cose nelle vostre preghiere, la gioia che la sorella si auspica, che comunque è una gioia che ci appartiene se abbiamo dato veramente il nostro cuore al Signore, ma questo ci appartiene, è una cosa che il Signore ce l'ha data. Purtroppo, senza la circoncisione questo è impossibile. Senza la circoncisione, ogni tanto ritorna questo tema perché probabilmente ce n'è bisogno. E vediamo che cosa possiamo ascoltare dalla parola del Signore. Allora, andiamo in Genesi 17, i versetti dal 9 al 14. Facciamo leggere Daniele.
Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi, e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso fra di voi, di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto.
Grazie. Vedete, sono degli aspetti molto interessanti di quello che abbiamo letto. Sarete circoncisi perché? Perché questo è un segno di appartenenza al popolo di Dio. Se non sei circonciso non puoi appartenere al popolo del Signore. Ma poi prevede un'altra cosa meravigliosa, quello che poi il fratello Alberto all'inizio della preghiera prevede un'altra cosa, dice che, ecco, un'altra cosa meravigliosa, all'età di 8 giorni ogni maschio sarà circonciso. Voi sapete che l'ottavo giorno loro non potevano saperlo, loro, ma il Signore lo sapeva, che è il momento di maggior concentrazione della vitamina K, così io ho letto, Poi ancora parla di tanto chi è nato in casa che di quello che avrai comprato con denaro, qualunque straniero, ecco, qualunque straniero che non sia della tua discendenza. Quindi è meraviglioso sapere che l'importante però è essere circoncisi, l'importante è essere circoncisi. E c'è un'altra cosa che dice poi: l'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Quindi chi non è circonciso ha violato il patto del Signore. Questo cosa significa? Naturalmente qui stiamo parlando della circoncisione fisica, ma che preannuncia quella spirituale. come abbiamo poi vedremo, abbiamo visto nel Nuovo Testamento. Quindi già qui è una cosa estremamente meravigliosa, come il Signore preveda, dice: voi, a voi ho dato questo compito di circoncidere i maschi, perché? Perché appartengono a questo popolo, ma non solo a voi, cioè quindi possono appartenere non solo voi ma anche gli stranieri, come poi attraverso poi il patto di sangue di Cristo, no? Anche gli stranieri hanno fatto parte, come il fratello diceva nella sua preghiera, hanno fatto parte di questo popolo, di questo unico popolo, ma circonciso, circonciso spiritualmente. Poi, se ecco, poi andiamo nel libro di Giosuè, al capitolo 5, al capitolo 5, e leggiamo i versetti dall'1 al 12. No, scusate, fino al 15.
5.
5, capitolo 5, pagina 224. Facciamo leggere Valentina. I versetti sono dall'1 al 15. Tutto il capitolo, dai. Potevo fare prima, invece mi sono complicato la vita perché.
Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso il mare udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle d'Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti, i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano obbedito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele, e sostituì a loro i loro figli. E questi Giosuè circoncise, perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento, finché fossero guariti. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e, sulla sera del 14° giorno del mese, celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azzimi e grano arrostito. E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. E i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan.
Grazie, fino a qua. Grazie. Anche qui grandissima lezione. Abbiamo visto prima che proprio in via profetica il Signore ci dice queste cose e le notiamo grazie al suo spirito, altrimenti le leggiamo e va avanti così. Anche qui sono successi dei fatti abbastanza importanti che poi magari vedremo un attimino più avanti. Poi ma qui diciamo un versetto soltanto, vi ricorderete quando Samuele, cioè il popolo chiede a Samuele, quindi siamo già molto tempo dopo, chiede a Samuele un re, no? Dice: noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni, eccetera, eccetera. E allora sappiamo che il Signore dice a Samuele: dice, non ti preoccupare, dice, perché non stanno, non vogliono rigettare te, o non, ma vogliono rigettare me sostanzialmente. Non, questo è. Però dopo che gli elenca tutte le cose della quale il re sarebbe, cioè praticamente finivano sotto schiavi di un uomo, mentre prima avevano la libertà nell'Eterno, capito? Perché l'unico Dio è l'unico giusto è l'Eterno, e loro invece hanno preferito sottomettersi ad un uomo. Perché? Perché avevano la visione che l'uomo, capisci, è colui che può risolvere i tuoi problemi. Allora c'è scritto nel versetto 17, c'è scritto, a parte dice che prenderà la decima delle vostre greggi, eccetera, eccetera, no? Uno, per forza, perché doveva mantenere le sue cose. Quando invece vediamo che la decima deve essere pagata per i leviti, oltretutto. Però, ecco il versetto 17, dice, allora, quando, siccome avrete fatto tutte queste cose, griderete a causa del re che vi sarete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Cari fratelli e sorelle, dire che essere credenti è una cosa importante è dire il minimo, anzi dico che è una cosa santa, perché la questione è questa: o siamo circoncisi o siamo come quel cane dell'incirconciso filisteo che era Golia, ma che è stato sconfitto da un giovinetto. E volevo ancora leggere soltanto una cosa, ma la conoscete, poi nel Nuovo Testamento dice che sia la circoncisione che sia l'incirconcisione nella carne non sono nulla, ma ciò che conta è la circoncisione dello spirito. Quindi essere, ecco, bene, diciamo che la lettura di ciò che abbiamo dove gira il culto di questa mattina è proprio attorno a queste cose. Allora, vedete, cari fratelli e sorelle, che spesso nella nostra vita dimentichiamo il Signore, anzi proprio lo facciamo, e io questo è un invito che vi, cioè un invito che vi viene, non è tanto se lo volete fare, quando si è in un culto non si dice se lo volete fare, cioè se crediamo che questa sia parola di Dio, non pensiamo se lo volete fare, cioè spesso dimentichiamo il Signore, anzi lo lasciamo volutamente fuori dalla nostra vita, dai nostri affari, capisci? Lo lasciamo fuori. E pensiamo, diciamo, tu Signore non ti impicciare, dice, stai tranquillo, no? Non voglio darti disturbo, perché tu sei già troppo preoccupato, hai già troppi pensieri, devi mantenere il mondo, la vita del mondo, tutte le preghiere che ti fanno, tutte le cose così, quindi non ti preoccupare, perché stai tranquillo, perché io sono credente, e siccome sono credente, cioè non ti preoccupare, perché se avrò bisogno di qualche cosa te la chiederò. Ecco, questo è un po' il ragionamento, no? Lo sai comunque che è credente, quindi stai tranquillo. Vedete, abbiamo già troppi esempi nella Bibbia di grandi eroi che hanno fallito nelle loro vite. Hanno proprio fallito, fallimento. C'è un successo per chi viene al mondo, ed il successo è quello di incontrare, di accettare nella propria vita, fino al giorno della circoncisione, ovvio che poi bisogna essere circoncisi, di accettare il Signore. Questo è il vero successo nella vita. Il resto si girerà sempre attorno delle cose vane, vacue, vuote, che non hanno molto senso. Vedete, tutta la storia del popolo ebraico, come ci viene raccontata, è fatta di secoli di infedeltà. Questo è un problema. Loro che conoscevano il Signore, ma noi siamo sempre stati infedeli, perché noi siamo, prima eravamo dei cani incirconcisi, capisci? Poi grazie a loro, no, perché ha dato ordine a loro di circoncidere anche noi, come avrete notato, no? Allora, vedete, sia per loro che per noi c'era l'antico vizio di nascondere degli idoli, no, degli idoli in casa, noi nascondiamo degli idoli, e così come i pagani non ne facciamo alcun conto, sia loro che noi nascondevano gli idoli. E è una storia molto difficile, a tratti molto drammatica questa storia, perché poiché all'infedeltà abbiamo visto che seguono poi delle punizioni, no? Al popolo, e poi dopo le punizioni le oppressioni da parte di altri popoli. Il vero problema di Israele non è che Dio gli ha dato la terra e poi ha fatto in modo che venisse aggredito dagli altri popoli. Le aggressioni venivano mandate da Dio stesso semplicemente perché loro erano infedeli, semplicemente per questo motivo. Quindi tutti i problemi risalgono lì. La fonte di ogni problema è l'infedeltà. Allora, fratelli e sorelle, è una cosa molto triste dover ricordare a un credente che ha conosciuto il Dio di Israele, nella persona di Gesù Cristo, di dover togliere gli idoli dalla propria vita. È una cosa molto triste dover ricordare queste cose. Ma, ripeto, siamo qua non tanto per dire delle cose, per celebrarle, ma siamo qui per contemplare quella che è la parola di Dio. Il più delle volte i nostri idoli sono i nostri pensieri vani. Cioè non è che c'hai per forza la statuetta che magari te l'ha regalata la nonna e l'hai lasciata nell'armadietto, no, per non buttarla via perché magari la nonna si sarebbe offesa, no? No, no. Quella è proprio immondizia vera e buona, ma non importa, quello è un pezzo di, può essere un pezzo di argilla, un pezzo di gesso, niente di più, con due pigmenti, non può essere niente di più. Ma quelli, gli idoli veramente pericolosi, cioè l'idolo è perché tu l'hai nascosta là dentro, ma questo idolo c'è, sono i nostri pensieri vani e che non sono sottomessi al Signore. Questo è il vero problema, sono i nostri pensieri che non sono sottomessi al Signore. Ora ognuno esamini se stesso, dice la parola prima quando facciamo la Santa Cena. Nella fede che dobbiamo al Dio di Israele, vedete, diciamocela in italiano per chi crede, non c'è il bianco, non c'è il nero, non c'è il grigio, non c'è niente di tutto questo. Ahimè, c'è un pensiero unico, c'è la teocrazia, no? E non è cioè la parola di Dio, se noi crediamo, quella è la nostra guida, è il nostro ordine mentale, è il nostro ordine spirituale, è ciò dal quale dipende tutta la nostra vita, non dipende da nessun'altra cosa. Da questo dipende la nostra gioia o i nostri dolori. Vedete, così sta scritto. E poi sapete che nel Nuovo Testamento c'è scritto chiaro come il Signore vuole che anche la sua Chiesa sia formata, cioè un unico spirito, no, una mente unica, eccetera, eccetera. Così sta scritto. Allora, non è che un idolo più piccolo, capite, sia meno visibile al Signore o meno fastidioso. Gli idoli sono tutti fastidiosi. Allora, la nostra fede non media, noi abbiamo... Cioè dobbiamo smettere di pensare di essere delle persone che a tutti i costi devono apparire mediatori con gli altri, tolleranti, eccetera, eccetera. C'è scritto, ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Allora la nostra fede non media, non scende a patti proprio con nessuno. E una cosa del genere può apparire veramente una follia, ma il Signore dice che è piaciuto a Dio salvare il mondo con la pazzia della predicazione. Quale predicazione? Quella che media? Quella che dice vabbè, non ti preoccupare, ma no, ci facciamo stare dentro tutto. E attraverso questo? Io non credo. Tutto però diventa difficile nella mia vita. Ma se ho consegnato interamente il mio cuore al Signore, allora le cose cambiano e sono diverse. Vedete come cambia, la vita cambia solo in questo caso. Vedete, una delle ultime mode dei credenti è quella di non credere. Cioè, non è che si può credere in diversi modi, ma io credo, ma che significa credere? Ma cosa significa? Ieri parlavo con una persona che mi fa, ma io, cioè, in qualche modo credo, perché c'è stato un lutto di recente, qui si parlava, io non sono stato a questa aveva fretta, io poi, però, allora come posso consegnare interamente il mio cuore al Signore se non sono circonciso? Questo è il problema, questo è il problema. Vedete che non facciamo i culti perché non sappiamo cosa fare la domenica mattina. Io non penso che lo facciamo per questo. Allora, come faccio io ad essere circonciso? Vedete, siamo partiti, e qui parliamo della circoncisione ormai del cuore, sicuro, no? Se non sono circonciso, che cos'è la circoncisione di cuore? La circoncisione di cuore, vedete, è una barriera protettiva, cari fratelli e sorelle. È uno che ci mantiene in santità, no? E poi è una barriera protettiva, nel gergo moderno si può parlare del più potente antivirus che esiste per evitare inquinamenti esterni. Vedete, l'antico proverbio "dimmi con chi vai e saprò dirti chi sei" è sempre valido, non è mai cambiato questo proverbio. Dimmi ciò che pensi e saprò se sei puro. Dimmi ciò che pensi e saprò che se sei puro e se sei circonciso, perché è ovvio che un fratello circonciso conosce se un altro fratello non è circonciso. E ne abbiamo parlato poi proprio ieri sera con un fratello che mi ha telefonato da fuori, eccetera eccetera, i problemi che altro che incirconcisione. È ora di fare, cari fratelli e sorelle, una revisione del nostro stato spirituale, del nostro stato spirituale, perché noi abbiamo sempre l'inganno dello status quo, cioè le cose stanno così, non cambieranno mai, e invece non è vero che non cambiano, tutti i giorni cambiano. Sappiamo che non basta soltanto la conoscenza, ma è necessaria la circoncisione di cuore, senza questo è inutile, la nostra religione è vana, cioè siamo fuori, come dice, come abbiamo letto poc'anzi, siamo fuori, dice, voi per questo motivo siete esclusi. L'incirconciso sarà tolto via dalla sua gente perché avrà violato il mio patto. Cioè il Signore è un Dio esclusivo il nostro, non è c'è un Dio che ti consente ogni cosa. Poi ci pensa Lui a darti la gioia, a darti quello che vuoi. Ma intanto Lui prima di ogni cosa dice dammi il tuo cuore, poi il resto lo farò io, no? E allora noi è questo che dobbiamo fare se non abbiamo ancora fatto. Non per niente Gesù dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Allora non c'è purezza di cuore senza la circoncisione, ce lo possiamo dimenticare. Non possiamo metterci dentro formaggio, pasta asciutta e tutto ciò che vogliamo, e, no, e poi li frulliamo in trita carne, cioè non va bene. Allora, nel patto abramitico, vi ricordate quello che abbiamo visto prima, questo dichiarava l'ingresso nel popolo di Dio. Chi non sarà circonciso avrà violato il patto dell'Eterno. È inutile dire che questo si ripeterà chiaramente anche e soprattutto nella vita spirituale. Questo è una cosa normale. Qualcuno aveva qualche dubbio. Noi quando parliamo delle cose del Signore parliamo soprattutto di essenza, non parliamo di forma, perché se andiamo nella forma è finita. Chi non è circonciso è escluso dal patto di Dio, mi pare che sia una cosa abbastanza, no? Allora, fratelli e sorelle, il rischio per noi, no? Uomini e donne emancipati, siamo molto emancipati, in un mondo dove possiamo accedere praticamente a tutto, quasi a tutto, Il pericolo qual è? È quello di banalizzare gli ordini del Signore e contaminarci da essere malati, cari fratelli e sorelle, perché sono io che ho aperto il cuore per far entrare senza accorgermi virus di ogni genere che poi mi destabilizzano. E questo, cari fratelli e sorelle, purtroppo equivale a non essere circoncisi. Al tempo di Giosuè, come abbiamo visto prima, abbiamo letto, prima dell'ingresso in Canaan, come abbiamo visto, il Signore ordinò che tutti i maschi, grandi e piccoli, fossero circoncisi, perché tutta quella generazione nata nel deserto non lo era. Sapete, qui c'è qualcosa, c'è una novità. Cioè, allora, tutti i maschi vengono circoncisi l'ottavo giorno. Qui allora molti di questi non erano stati circoncisi, anzi la stragrande, quasi tutta la popolazione non era stata circoncisa. Allora, tutti quelli che erano usciti dall'Egitto, perché i loro padri furono distrutti, come abbiamo letto, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore, ma non perché non erano circoncisi. Non avevano ubbidito alla voce del Signore. E nella storia credo che tutti quanti ormai noi siamo adulti nella fede, dovremmo conoscerla, no? Ora, perché non avevano obbedito la voce del Signore? La circoncisione era stata evitata durante il viaggio probabilmente proprio perché avrebbe creato del rallentamento, no? Perché quando uno viene, è una piccola operazione, se sei piccolo, se sei grande, sono dolori. Da questo io non è che posso dire che certamente è così, immagino che semplicemente per evitare di rallentare il viaggio, perché poi il viaggio è durato tantissimo. Noi abbiamo visto questo spaventoso deserto, come lo definisce la parola di Dio, quella spaventosa solitudine che è meravigliosa dal punto di vista paesaggistico vederla così, ma poi, cioè, sinceramente, se pensi che devi stare tutti i giorni dove c'è solo sabbia, pietre, rocce, e con questo cielo terzo devi girare, mi sa che dopo un po' comincia a diventare veramente una vera solitudine, come la descrive la parola di Dio. Allora, fatto sta che prima di entrare nella terra promessa, tutta la nazione fu circoncisa. Vedete, io farei anche un parallelo. Io non penso che qualcuno di noi che sia incirconciso erediterà il regno di Dio, io non lo penso affatto, perché il Signore è uno esclusivo e lo ripete tante volte, lo ripete Gesù stesso: se non hai l'abito prenditi e sbatte fuori. No, non è che ti dice vabbè dai poverino, andate dalle suore, prendete un po' di vestiti vecchi dalla Caritas, glieli mettete addosso, no? Tanto per dire, non esiste. Cioè, questi sono pensieri molto umani. Abbiamo visto che dobbiamo imparare dal Signore che non ci sono i mezzi toni qui, cioè o quello che dice Lui o quello che pensiamo noi. Ecco, se ci mettiamo quello che pensiamo noi, il problema diventa molto grosso. Allora, lo dicevo, che la stessa cosa deve accadere per noi prima di entrare nelle promesse di Dio. Dobbiamo essere circoncisi. È inutile contarcela, cari fratelli. Potremmo contarcela, darci le pacche sulle schiene, i bacini, quando arriviamo ce ne andiamo. Ma la verità è questa. La verità è questa. Dopo la circoncisione fisica, come abbiamo visto, provarono del dolore finché, del dolore fisico, finché fossero guariti. E se ne sono dovuti stare tranquilli nel loro accampamento e nella propria tenda. Più si va avanti negli anni, immagino che, e più questa è dolorosa. E poi abbiamo visto che il sangue col tempo si coagula meno rispetto all'ottavo giorno, quindi probabilmente, io adesso non so e non voglio entrare in cose di cui non sono competente, ma sicuramente ci sono dei problemi non di poco conto. Allora, ecco, così come è doloroso per noi il ricordo dei nostri peccati accumulati nel tempo, più passa il tempo, più diventiamo adulti, più ci portiamo dietro questi peccati, e più è doloroso nel momento che riconosciamo davanti a Dio quello che lui, perché dobbiamo essere circoncisi, l'ha detto lì, anche se noi siamo stranieri dobbiamo essere circoncisi. La circoncisione solitamente anche per gli stranieri avviene sempre in età adulta, perché il bambino è Israele, no? Nato, noi siamo già adulti quando siamo arrivati alla fede, quindi. Ma è doloroso, deve avvenire in modo doloroso per noi questa ammissione nel popolo di Dio, che vedete non è quando entriamo in acqua che diciamo va bene, quello è già dovrebbe essere il segno dell'accettazione di entrare nel popolo di Dio, e dovrebbe essere quella una specie di circoncisione spirituale, questo che dovrebbe, ma poi vediamo che non è così, nel tempo il tempo passa e le persone si comportano esattamente come si comportavano prima, e la circoncisione sparisce, svanisce quella circoncisione di cuore, e questo è un altro problema. Allora c'è una bella riflessione su questo, perché dice: aspetta un attimino, prima che entrate nella terra promessa, chiama Giosuè e gli dice: fermati, adesso devi circoncidere tutto il popolo. Non erano pochi, non erano pochi. E quindi immaginate, quindi prima, poi quando, finché fossero guariti. Allora, quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti. Allora, anche noi, finché siamo guariti, per poter entrare nella terra promessa. Semplicemente ho perso il punto, non vi preoccupate. Poi, dopo questo, nella pianura di Gerico c'è scritto che celebrarono la Pasqua. Ecco, io ho una visione della pianura di Gerico, perché l'ho vista. È una visione molto bella, se ve la ricordate, abbiamo visto Gerico da lontano, qualcuno di voi se la ricorderà, e c'è tutta quella bella grande pianura, sappiamo che Israele è passato di là. Dopo questo celebrarono la Pasqua, vedete, il ricordo, la Pasqua è il ricordo del riscatto dalla schiavitù dell'Egitto, cioè dalla schiavitù della nostra morte. Dove morirono, chi morì? Morirono i primogeniti degli altri, non i nostri. Cioè, noi siamo stati guariti per le sue lividure, e io sono il primo che so di essere stato guarito in tutto e per tutto, in carne e in spirito. Allora, dove morirono i primogeniti di chi? Degli altri, non i figli di Israele, che avevano apposto il sangue dell'agnello sui propri stipiti. E così per noi, se noi abbiamo messo il sangue del Signore nella nostra vita, siamo circoncisi, allora possiamo avere quella gioia di cui la sorella chiedeva prima. Così è per noi. Nel deserto, vedete, morirono i loro padri che si erano rivoltati al Signore, eppure questi erano stati liberati. Erano schiavi, non erano nessuno sotto gli egiziani, non erano nessuno, fratelli e sorelle. Prendevano vergate dalla mattina alla sera, cuocevano mattoni, poi il faraone gli è girata e gliel'ha fatti fare pure senza paglia. Questa era la loro vita, una vita prettamente animale, purtroppo, fatta di sofferenze. Tu non conti niente. Noi, il Signore ci ha dato un dono così grande, fratelli e sorelle. Il primo è quello della salvezza e della fede, ma il secondo è quello della libertà, perché noi comunque ancora viviamo in una nazione libera. Questa è una cosa che noi la dimentichiamo spesso. Pensate di quanta libertà godiamo, che possiamo parlare, non dobbiamo nasconderci come topi, non dobbiamo. Questa è un'altra grandissima benedizione che il Signore ci ha dato. Se tu togli la libertà ad un uomo, è la fine. Di quell'uomo, quello si ammala subito, è ammalato già, capisci? A parte se uno, ma proprio il fatto di non poter agire è una cosa tristissima. I popoli sono in guerra e si battono per questo, ma non sanno come fare, no? Allora, il Signore li ha liberati da tutto questo, ma il problema qual è? Che il Signore libera anche noi, ma poi che cosa succede? Un po' per volta rimpiangiamo i piatti che mangiavamo quando eravamo schiavi. Rimpiangiamo queste cose, rimpiangiamo i piatti, ci mangiano i piatti di carne, c'era cibo, gli davano cibo, evidentemente sappiamo che il limo del Nilo era molto fetido, quindi molto probabilmente erano molto ricchi da questo punto di vista, abbiamo visto la civiltà che hanno sviluppato. No. Ma il problema qual era? Che loro erano schiavi, si accontentavano di essere schiavi, mica poco. Allora, dopo il riscatto della libertà, però, vedete, dopo il riscatto della libertà non giunsero nella terra promessa, perché non credettero agli ordini e non ubbidirono agli ordini che il Signore gli aveva dato. E hanno cominciato a fare i loro ragionamenti. E essi sono cominciato ad essere fastidiosi nei confronti di Mosè, no? Prima, e di Giosuè, no, dopo Giosuè è stato un po' diverso, ma con Mosè gli hanno creato, guarda, finché Mosè dice, ma mi avete perfino fatto peccare, no? Vi ricorderete, no? Alle acque di Mara. Dio conduce il suo popolo, e questo non dobbiamo dimenticarlo, questo è un altro punto importante per la nostra fede, e ognuno di noi lo valuti. Dio conduce il suo popolo attraverso i suoi condottieri che si è scelto. In nessun caso vediamo che questi sono stati eletti democraticamente, come facciamo oggi con la manina. Si è d'accordo che questo fa il pastore o il cuoco o cose? Ah, tu non sei d'accordo? Tu sei d'accordo? Non funziona così. Leggetevi la parola di Dio, se pensate che qui stiamo dicendo qualcosa che non va. E soltanto poi con l'esperienza si capisce di questo è vero e falso, no? Ci sono fior di chiese che per un motivo o per un altro vanno in crisi. Allora, se questo è vero, dobbiamo pregare perché il Signore mandi dei condottieri, capisci? Mandi dei condottieri. Allora, in nessun caso vediamo che sono stati eletti democraticamente, né prima e né dopo. Noi crediamo nella teocrazia, quindi non crediamo nella democrazia. Quindi io non ho intenzione di rifiutare il mio re. Io ho un solo re, non ne ho altri, no? Questo re si chiama Gesù Cristo e io, siccome credo che lui sia Dio, io sono certo, capisci, che di voler obbedire alla sua parola, per me quello è il mio duce, cioè qualsiasi cosa lui dica per me è somma verità. E lui stesso si riconosce con la verità. Quindi è il Signore, dice poi senza ombra di dubbio che lui, sono io che ho scelto voi, in ogni caso. Il Signore mantiene le sue promesse, come abbiamo visto, e li conduce nel paese dove scorre latte e miele, nonostante tutte le peripezie, le difficoltà, eccetera, eccetera. Nel momento che sono entrati nel paese, è un'altra cosa meglio. Cessò la manna di Dio che produceva tutti i giorni, no, tutti i giorni li alimentava con la manna, per mantenerli in vita. Allora essi poterono mangiare i frutti della terra di Canaan. È bellissimo, no? Cioè in quel deserto dove coltivavano, scusate, dove potevano coltivare? Tutto erano in viaggio. Ecco, cioè, se non è parola di Dio, questa qual è? La visione dell'uomo, vedete, perché noi, questo io vi invito, fratelli, a pregare il Signore per diventare adulti nella fede, perché questo ci farà vivere una vita serena e distaccata dalle ansie del mondo. No? Perché la visione dell'uomo è per le cose temporali, lotta e si batte per tutto ciò che vede qua e pensa anche per le cose che forse nei calcoli che si è fatto nei giorni che verranno secondo lui, no? E poi si vede persone, come si è detto ieri, così nel ragionamento, ma non è giusto, persone che hanno lavorato tutta la vita, muoiono giovani, tutte le cose che le stupidità che possiamo immaginare da persone che sono fuori di testa completamente, cioè io le chiamo fuori di testa perché le nostre siamo noi fuori di testa, però e c'è scritto che noi abbiamo siamo pazzi. Quindi la visione dell'uomo è per le cose temporali, cioè quello che mangi, bevi, per gestire i tuoi sensi per il resto della tua vita. Una vera vita animale, una vera vita da animali. La visione di Dio invece è per l'eternità, è per quello il Signore ci chiama, non ci chiama così, ci chiama per l'eternità. Come avrete potuto notare, e come possiamo notare culto dopo culto, e non solo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, che possiamo andare soltanto avanti nel tempo. Avete visto? Se qualcuno ha il potere di tornare indietro, me lo faccia conoscere, per favore. Se qualcuno ha il potere di tornare indietro, anche un secondo, questa è un'altra cosa stratosferica, che la gente non si pone manco, dice, ma tu puoi tornare indietro? Tu puoi tornare indietro? Allora, noi possiamo andare solo avanti nel tempo, non indietro, e questo dovrebbe farci capire che il tempo non ha futuro, ma solo l'eternità è quello che ha futuro e che conta veramente. E allora da questo possiamo regolarci e possiamo sapere quali sono le nostre scommesse, su che cosa abbiamo scommesso. Per questo ci troviamo in un momento solenne. Quando pensiamo e meditiamo queste cose ci troviamo in un momento solenne, cioè nel culto di adorazione, per meditare sulla nostra circoncisione, cari fratelli e sorelle. Perché senza questa circoncisione saremmo esclusi, siamo esclusi, no? Da tutto ciò che sono le promesse di Dio. Dico delle cose che dovrebbero essere ovvie, cari fratelli e sorelle, ma ovvie non lo sono, perché se sono dette in un culto evidentemente non sono ovvie. Quell'incirconciso, vi ricordate Davide che diceva, quel cane filisteo era un circonciso, Golia, no? Gli incirconcisi erano considerati dei cani dagli altri, no? Ora ognuno consideri cosa desidera dalla propria fede. Questo, ognuno di noi deve, questo oggi, questa mattina, non rimandate a domani, dopodomani. Che cosa desidera la propria fede? Non ci sono vie di mezzo, cari fratelli e sorelle. Le vie di mezzo ce l'ha il mondo. La politica, la roba del mondo, dice che l'arte è possibile, ma l'arte è la fregatura, perché anche quest'arte è possibile, è vero che consente delle cose, ma umanamente, ma dal punto di vista spirituale non funziona, non può funzionare. Quindi questa è l'arte del possibile, ma nella fede non è così. Nella fede ognuno consideri cosa desidera la propria fede, perché non ci sono le vie di mezzo nella fede. Non ci sono le vie di mezzo. Perché se ci sono le vie di mezzo vuol dire che non siamo circoncisi. Non siamo circoncisi. Fratelli, quello che chi vi parla è un pazzo. Avete capito? È un pazzo. Io sono pazzo. Se pensate che queste cose non sono vere, non state neanche un secondo qua. Cioè andatevene pure da un'altra parte, dove queste cose non ve le sentirete dire, andrete a mezzogiorno e farete la vostra mangiata, il vostro piatto che dovete preparare, e nel frattempo vi siete anche un po' illusi con la parola di Dio, che avete ascoltato un buon culto, una buona parola, eccetera eccetera. Accomodatevi, fratelli, guardate che non abbiamo fatto nessun patto. Io ho fatto un patto col Signore, io col Signore l'ho fatto, con voi non ho fatto patti, non ho fatto parte di questo genere. Queste sono cose, per quello dico io, state attenti che voi state seguendo un pazzo, cioè state ascoltando un pazzo, e quindi state molto attenti, perché non si va indietro, si va solo avanti. Io sono un pazzo che ho scelto la pazzia, attraverso la pazzia della predicazione ho scelto di accettare in pieno, sapendo che Dio non è un democratico. Capisce? Non è che dice, ma sì, ma puoi fare anche così. Io non ho mai letto nella Bibbia, questo è un atteggiamento, e se noi siamo così, se noi siamo così, brutta cosa, è meglio che cambiamo velocemente. Capisce? Io non ho visto mai nessun padre, tutta la parola di Dio, in un posto dove c'è, si dice, ma sì, puoi fare anche così. Sì, lo dice qui, dove lo dice? E qua, rattristato, dice, ah, vogliono fare quello, lasciaglielo fare, no? Quando parla qui, diciamo, dice, guarda, cosa vuoi? Questo sarà, quando Samuele riferisce al Signore le parole, che questo, dacci un re che amministri la giustizia in mezzo a noi. Perciò Samuele pregò il Signore, allora il Signore disse a Samuele, dà ascolto alla voce del popolo, ecco. ma non perché il Signore era d'accordo, non perché il Signore era d'accordo, capisci? Ma perché tu sei responsabile delle scelte che fai, caro fratello e cara sorella. Ma poi il Signore cosa risponde più avanti? Dice, va bene, poi abbiamo visto che cosa è successo però in tutti i tempi, che fino a un certo punto poi il Signore ha detto basta, adesso con questi re mi avete proprio basta, basta, no? Finché ha dovuto disperderli e poi l'ha lasciati per 400 anni senza niente. Questa è la storia, fratelli e sorelle. Allora griderete a causa del re che vi siete scelti, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. E noi pensiamo che siamo diversi dagli ebrei, ma noi pensiamo che siamo diversi, ma diversi da cosa? Se siamo circoncisi come stranieri, entriamo dentro, se no restiamo fuori. Allora, nel libro di Samuele appunto abbiamo visto questo, che il popolo rigettò l'Eterno perché voleva un re come tutti gli altri popoli, e noi vogliamo una vita come tutti gli altri, no? Ma noi abbiamo una vita superiore a quella degli altri, ma grandemente superiore, non una vita fatta del nulla, cioè fatta alla provvisorietà, di un inganno reciproco. Io ti do una pacca sulla schiena, ti faccio i complimenti, i figli come sono cresciuti, le madri come sono invecchiate, ma diciamo sempre la solita stupidaggine. Ma vi rendete conto che sono parole vacue queste, vane? E che bello, è tutto lì. Ma pensiamo alle cose sempre, perché dobbiamo sprecare il nostro tempo che Dio ci dà? Anche per dei pensieri futili, vani. Sì, allora dice non si parla di niente. Lo so che con gli increduli queste cose si dicono, però noi siamo credenti. E se io sono credente, queste cose, sinceramente, vabbè, dai, usiamo la pazienza e la sopportazione. C'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto. Noi siamo credenti. Allora io sono un pazzo, ok? Io sono un pazzo. Voi vedetevelo voi. E allora così facciamo noi, pensando che le nostre vite, il nostro futuro possano dipendere dagli uomini, noi spesso facciamo questo, che sono o saranno più o meno, che ci saranno più o meno favorevoli. Noi pensiamo tante cose sbagliate, fratelli e sorelle, sono sbagliate, ma con questo, con le nostre scelte ci inquiniamo. Allora griderete per le scelte del vostro cuore. E per il re che vi siete scelto, ma in quel giorno il Signore non vi risponderà. Allora forse è meglio stare comodi, seduti, senza scegliere mai. Perché il ragionamento che uno può fare dice, ma allora è meglio che stiamo seduti. Perché dobbiamo fare delle scelte? Vedete, c'era un grande politico in Italia che diceva, la cosa migliore è non scegliere, si chiamava Andreotti. Allora forse è meglio che stare comodi e seduti senza scegliere mai, e aspettare gli eventi. Questo è il ragionamento che il nostro cuore fa per ingannarci. Ma la parola del Figlio di Dio in Apocalisse non lascia dubbi a questo atteggiamento da vigliacchi. Non lascia dubbi, questo è un atteggiamento da vigliacchi, che è lo stesso di quel Signore che non ha investito il suo talento, non lo ricordate? È lo stesso atteggiamento, vedete? La parola di Dio è sempre la stessa, il pensiero di Dio è sempre quello. Cioè nessuno può pensare che Dio cambi, dice io sono lo stesso, ieri, oggi, l'interno, non è che può cambiare da un momento all'altro. E la risposta qual è? Siccome tu non sei stato né caldo né freddo né fervente come io, ti vomiterò dalla mia bocca, dice il Signore. È così. Il tempo vola, cari fratelli e sorelle, e presto ci sarà l'incontro con il nostro Creatore. Se qualcuno dei dubbi ha ingannato il suo cuore, se qualcuno dei dubbi ha ingannato il suo cuore, che tu lo voglia o no, presto incontrerai il tuo Creatore. Guarda che la tua lampada non sia spenta e senza olio. Amen.
Amen. Amen.